Vorrei dire ripetita Juvent, quanto siamo ripetitivi, Remo Bassetti.
Buongiorno.
Buongiorno, ben trovato.
Grazie.
Allora, autore di un testo per Bollati, Boringhieri, quanto siamo ripetitivi. Una dichiarazione d'amore per una abitudine che uno immagina semplicemente noiosa. Chiedo agli ascoltatori di scervellarsi come in un gioco enigmistico. Cosa lega l'abitudine, il ritornello, il déjà vu, la routine, il rito, il serial killer e il collezionista? Remo Bassetti.
Eccomi.
Qual è la risposta?
Pensavo fosse rivolta agli spettatori.
Gli ascoltatori si basano un po' su dove andremo a parare. Cos'è che unisce tutto questo?
Ovviamente riunisce la ripetizione. Voglio però subito premettere che non è esattamente il mio libro una dichiarazione d'amore verso la ripetizione. Parto da questa constatazione che siamo ripetitivi. E che è una constatazione che un pochino smentisce il sentire comune, perché noi pensiamo di essere la specie innovativa, ecco, a confronto invece della natura incatenata ai suoi ritmi, degli animali. E poi invece, se si va più a fondo, vediamo che la nostra vita consiste molto nel ripetere noi stessi o nel ripetere quel che fanno gli altri, e questo consente sotto certi profili la vita sociale, che esige una certa prevedibilità, un certo incanalamento ripetitivo, consente anche di ritagliarci uno spazio domestico interiore, perché la ripetizione è importante. Verso la fine del libro scrivo che in qualche modo anche la massima sperimentazione, innovazione, consiste poi durante la vita nel cercare, nello scegliere che cosa ripetere. Al tempo stesso però sottolineo un problema che per me è quasi il cuore del libro, cioè quella che intenderei come buona ripetizione è essenzialmente non eterodiretta, consapevole, non dannosa per sé e per gli altri, e molte ripetizioni non lo sono, anzi. Da sempre, proprio perché la ripetizione si lega anche alla socialità delle persone, si cerca di forzare l'individuo verso la ripetizione per renderlo automatico, passivo, controllato. Questo è accaduto con le religioni, è accaduto con i volti peggiori dello Stato. Oggi accade senz'altro con la direzione dell'intelligenza artificiale, che contrariamente a quel che potrebbe sembrare rende la nostra vita più ripetitiva piuttosto che più varia, e quindi lancio un monito contro questo.
Allora, più un monito che una dichiarazione, però ci sono anche delle divagazioni sulla ripetizione, sì, che sono davvero molto interessanti. Allora, c'era una parte dedicata anche al bolero, siccome sì, di Ravel, siccome gli ascoltatori di Radio 3 sono anche molto appassionati di musica, io sentivo in radio stamattina, ero in ascolto, che c'era questa messa in onda appunto di un concerto registrato tempo fa nei giardini del castello di Schönbrunn a Vienna, ed era esattamente così, mi dice Federico Vizzaccaro, cui ho subito mandato un messaggio, mi dice che era di Maurice Ravel il bolero per orchestra.
Sì.
Cosa ha di meraviglioso e di ammonimento nella sua ripetizione per Remo Bassetti, questa musica così reiterata e così ossessiva anche?
Ecco, di meraviglioso oramai riconosciamo quello. Allora era una ripetizione interna, ma era una novità, perché non si era mai sentita una musica così ripetitiva. Noi adesso siamo in grado di apprezzarla, di contestualizzarla, però poi è una storia molto curiosa quella di questo bolero. Addirittura incombe il dubbio che la mente di Ravel fosse già incamminata verso quella forma di demenza che poi lo colse 6 anni più tardi, ma si trovava in una fase di incubazione nella quale era ancora in grado invece di indirizzarsi verso una pura espressione creativa. Dopodiché il caso del bolero di Ravel per il mio libro è significativo, perché si trovano tanti aspetti di cui poi parlo a proposito della ripetizione. Innanzitutto nasce come trascrizione, quindi nasce come forma di ripetizione musicale. Poi c'è il ricordo, che è una forma di ripetizione significativa, come sappiamo la Kierkegaard, la Proust, e non si capisce bene quale sia il ricordo che ha ispirato Bolero, se fosse davvero quello delle nene spagnole che gli cantava sua madre, o fosse invece quello della fabbrica, quello dei motori, che era invece una materia verso la quale l'aveva indirizzato il padre. Poi c'è questa trance ipnotica del tribalismo, che è un elemento essenziale di molti riti comunitari, il rito è centrale nella ripetizione, c'è il miracolo artistico del capolavoro incardinato nella ripetizione e una sorta di automazione di sé, e anche l'ancoraggio senile, se effettivamente c'era anche un profilo patologico in questo capolavoro, perché certo la ripetizione che noi riconosciamo più evidentemente spiacevole è quella che comincia per via dell'età fuori controllo,
quella che va verso la demenza, cioè una ripetizione continua, la reiterazione di alcuni concetti e lo sguardo fisso e assente. Ma come riconosce la ripetizione vantaggiosa da quella svantaggiosa, Remo Bassetti?
Guardi, la ripetizione non si presta a una categorizzazione facile. Io, come ho detto prima, ecco, partirei intanto da questi tre elementi, cioè che nessuno ce la stia imponendo sottilmente, che noi ne siamo consapevoli e che poi non sia dannosa per noi e per gli altri. Questo già è un elemento di differenziazione che però naturalmente va misurato sul campo. La ripetizione nasce da cose che sono sempre molto ambivalenti. Io prima ho parlato dell'intelligenza artificiale, cito a un certo punto nel libro, ho coniato 7 leggi della ripetizione.
Sì, infatti volevo chiedere di queste 7 leggi e soprattutto di una. Però,
Quale? E quindi stavo dicendo, per esempio, una di queste leggi, secondo me, sta nel fatto che noi ripetiamo di più quando c'è una distanza ridotta tra il mondo esterno e il nostro habitat. Ecco, noi per aprirci al mondo in qualche modo dobbiamo non essere troppo tentati dalla ripetizione, non ci deve essere così facile, però oggi i dispositivi digitali rendono portabile il mondo, cioè noi ce l'abbiamo sempre in tasca, quindi anche quando siamo nell'altro continente possiamo tranquillamente rimanere attaccati alle nostre abitudini. Questo, per esempio, è insomma una questione su cui riflettere. Io premetto che non sono assolutamente un antitecnologico, trovo aberrante che la tecnologia in questo momento stia avanzando nel segno commerciale di poche imprese monopoliste. Poi ovviamente se uno gli dà una direzione non può che essere una cosa buona a favore dell'uomo. Oggi non mi sembra che l'interesse sia questo.
Questo è un libro che parla di tante cose, incrocia arte, arte visiva, musica, libri, poi cercheremo di snocciolare un po' tutto, ma torniamo a quelle famose 7 leggi della ripetizione. Io mi vorrei soffermare sulla 6. La ripetizione può essere omissiva, dice. Com'è possibile? Mi spiega meglio questo concetto. Se ripeto, dovrei ripetere tutto, e ripetere tutto in una sorta di cantilena disperata o felice, ma se ometto non è più ripetizione.
Non è proprio così, sa, nel senso che intanto la ripetizione può discendere da un comportamento negativo. Io fatto l'esempio di San Pietro che 3 volte rinnega Gesù, ma se fosse rimasto zitto e avesse convinto l'interlocutore sarebbe stata la stessa cosa. Dato che appunto, come lei dice, spazio un po' tra i campi anche quelli più popolari, ho ricordato La Bella e la Bestia, dove invece la bella che non andava a cena in quel momento non stava attuando uno sciopero della fame, ma stava attraverso una ripetizione negativa esprimendo il suo negarsi come commensale. Diciamo, l'aspetto però filosoficamente più interessante del fatto che la ripetizione possa consistere nel non fare ripetutamente una serie di cose lo possiamo prendere dal filosofo Peter Singer, il quale ha sviluppato un'originale argomentazione a proposito dello spettatore morale. Cioè lui dice, certo che se qualcuno vede annegare un bambino nello stagno e non si tuffa per non inzaccherare i vestiti, tutti penseremo che è una persona crudele, o per non rovinare le scarpe. Allora, questo però significa anche che tutte le volte che noi stiamo usando il denaro per comprare le scarpe stiamo omettendo piuttosto di aiutare dei bambini attraverso una donazione. È un argomento molto estremo, ma credo che sia interessante e aiuti a capire come molte ripetizioni in realtà siano nascoste, coperte. Ecco, la ripetizione non ha bisogno di essere plateale.
Senta, Raymond Bassetti, ma qual è stato il tarlo che aveva nella testa e che gli ha fatto accendere l'attenzione su anche un movimento semplice come quello di fare sempre lo stesso gesto, di ripetere la stessa parola o di avere un tic, oppure spaziando, ripeto, il ritornello di una canzone, il fatto che ritorna e che diventa quasi un'isola felice dove riaggrapparsi e ricantare quella melodia in un ritornello, appunto. Cos'è che le ha fatto scattare questo interesse per questa cosa poi così difficile anche da perimetrare?
Sì, certo. Ma guardi, il fatto che fosse difficile da perimetrare la rendeva anche più divertente. Dal punto di vista personale posso dire che io ho una certa propensione per la varietà, e questo però mi rende interessante anche esplorare l'opposto. Al tempo stesso mi è parso sorprendente che nessuno si sia veramente occupato mai di questo tema, cioè ci sono solo porzioni che vengono prese in considerazione, ma effettivamente mettere insieme tutti gli elementi e considerarli unitariamente a me invece è parso significativo. Credo che si tratti di un esercizio di piccola antropologia interiore, antropologia nascosta, che si collega quasi formando una trilogia, secondo me, ai due libri precedenti che ho scritto per Bollati e Boringhieri, che riguardavano il silenzio e l'offendersi.
Quando ho aperto il saggio e dedicato appunto alle ripetizioni, ho immaginato subito alla storia del, ho pensato subito alla storia dell'arte, quindi non solo le copie artistiche, ma anche il fatto che grandissimi pittori sono cimentati sempre sullo stesso soggetto, per esempio, o altri grandissimi artisti hanno fatto del cimentarsi sempre sullo stesso soggetto una performance, vedi Warhol o vedi le performance poi degli artisti dell'installazione o degli artisti comunque. Ecco, l'arte figurativa è presente in questo libro. Che cosa attrae, cosa è così seduttivo nella ripetizione nell'arte per Raymond Bassetti?
Guardi, la ripetizione nell'arte all'inizio nasce semplicemente dal fatto che la pittura figurativa era imitazione, e quindi bisognava ripetere, diciamo, trovarsi il proprio marchio di fabbrica, seguire quelle che erano le indicazioni dei committenti, e così capitava che poi spesso l'arte fosse sotto un certo profilo ripetitiva. Poi è chiaro che noi i quadri che vediamo, le varie Madonne col bambino che vediamo, sono diversissime l'una dall'altra. Quindi io credo che in realtà la ripetizione, come nel senso profondo che io intendo, cioè quasi come proclamazione invece del fatto che una cosa valga perché è ripetuta ed è ripetuta nel dettaglio, cominci piuttosto con l'arte moderna. Quindi si ricorda giustamente che le ninfee di Monet sono in un certo senso l'apertura dell'astrattismo, che anticipano l'astrattismo. Io trovo anche che anticipino quella forma di arte contemporanea che invece si crogiola molto nella ripetizione, sottolineandone secondo me a volte l'aspetto ossessivo, pervasivo, quindi con un riferimento alla coscienza, con qualcosa quasi che è parente della coazione a ripetere nella psicanalisi. Chiaramente Monet invece era su una strada intermedia, e c'è questa storia, insomma, molto affascinante di questo pittore che in verità era sempre andato per temi poi che lo ossessionavano, che fossero i pioppi, i covoni o la cattedrale, e poi era arrivato in questa lunga fase della sua vita guadagnando forse l'immortalità in assoluto proprio con la ripetizione delle ninfee, che apparentemente è un soggetto negletto, se uno vuole, almeno al tempo si poteva pensare, se uno voleva fondare su questo la posterità. Ed è una storia poi all'interno molto drammatica, perché Monet costruisce un giardino, costruisce proprio uno spicchio di natura, cioè tiene il suo giardino come un pezzo di natura, e però al tempo stesso sta perdendo la vista. Quindi mano a mano quello che è ripetizione, perché è lo stesso soggetto ma secondo lui è profondamente diverso, in un certo senso, no, il guadagno della diversità, dicendo io proprio anche nel piccolo dettaglio che consiste nell'illuminazione vado a creare il diverso, poi diventa invece un appoggiarsi sul ricordo, perché Monet sta perdendo la vista e quindi quello che va a completare sul quadro in realtà non è più presente davanti a lui. Quindi è una storia molto particolare.
lasciamo Monet e andiamo addirittura verso il postmoderno. Lei scrive: la riproduzione non solo coincide con le produzioni in serie, ma ne inventa nuove forme. Sì. Grazie alla riproducibilità dilatata, le opere d'arte diventano gadget seriali. E qui c'è un'altra svolta ancora che Remo Bassetti impone al suo lettore, cioè l'arte diventa gadget, diventa ulteriormente, cioè il magnetico, la piccola calamitina che mettiamo sul frigo con la ninfea di Monet diventa ancora un'altra cosa.
Sì, ed è una delle leggi della ripetizione di cui parlavamo prima, e che ripetizione poi chiama ripetizione, diciamo, no? È anche un'applicazione del principio spinoziano dell'essere che persevera nell'essere. Però questo vale per qualsiasi ripetizione e per la riproducibilità moltissimo, cioè una cosa che diventa infinita. Del resto si riproduce per imitare un originale, una copia, un modello, poi quello non è più l'originale, l'originale diventa quello riprodotto, poi questo si moltiplica e arriviamo poi del resto anche ai recentissimi token, no? Che sono oggetti di produzione, dove si ritorna in qualche modo l'aura di Benjamin, l'aura che secondo Benjamin era andata persa, che però non è più quell'affascinante rapporto di interiorizzazione, di perdita del sé davanti all'opera d'arte, ma molto più brutalmente il diritto di proprietà del certificato, perché poi la riproducibilità tecnica, diciamo così, è arriva comunque fin dove arriva il diritto di copyright.
È infinita e solidaria anche, perché si compra un, no?
Sì, parrebbe anche non, per il momento non tanto un buon investimento rivederlo dopo poco.
Vabbè, no, sembrerebbe però un altro libro. Adesso fermiamoci a questo perché davvero si incastrano e le svolte sono tantissime, anche i capitoli si incastrano uno con l'altro, devo dire anche in modo molto divertente. Allora, qual è la differenza, Remo Bassetti, tra alla luce del suo excursus nella ripetizione, tra abitudine e ripetizione?
Guardi, l'abitudine è una ripetizione intrinsecamente, quindi è una sottocategoria. Dopodiché però l'abitudine, io l'ho paragonata in un certo senso al ritornello, perché è un elemento, al ritornello musicale, che poi forse il ritornello sarebbe meriterebbe di essere adattato quasi come categoria esistenziale, ma insomma, diciamo che l'abitudine è un po' il ritornello.
Perché dice questo?
Ma intanto devo dire che questo l'aveva già ipotizzato Deleuze in modo più sfumato, Deleuze e Guattari in un loro libro, però la sostanza è che il ritornello consente l'equilibrio di tutti gli elementi invece differenti che sono nella musica.
Cioè, li rimette nella stessa linea?
Sì, in qualche modo sì, li rimette in linea. C'è un momento in cui riesce a riunificarli, no? Magari ognuno sta andando per conto suo e li accorpa, e in qualche modo l'abitudine fa così rispetto al flusso della vita, cioè l'abitudine ci consente degli elementi di stabilità che possono essere più vari, può essere quello di giocare a calcio alle 8 del mercoledì, può essere anche quello di toccarsi i capelli, sono molto diversi ma ognuno ha una funzione. Solo che l'abitudine contiene questa intrinseca contraddizione, cioè da una parte è effettivamente un elemento fondamentale di stabilità, io direi proprio di equilibrio psichico, noi abbiamo bisogno di appoggiarci su alcune abitudini, e dall'altra però è un po' un'automazione. Cioè nel momento in cui l'abitudine esce completamente dalla nostra consapevolezza, e questo il cervello insomma lo realizza senza pietà, in quel momento noi siamo un po' più passivi, un po' più fragili. Insomma, l'abitudine, come dicevo, a volte salva la vita, ma è pure quella che consente di uccidere, da parte del terrorista, di uccidere la vittima, perché conosce il suo percorso, o se vogliamo parlare di cose meno cruente, al portiere di parare il rigore tirato dal centravanti.
A proposito di minacce, che siano di una parata o di altro, in me, quando la ripetizione può diventare minacciosa? Lei fa degli esempi che riguardano la politica, per esempio, o la propaganda politica.
Sì, la propaganda politica, ecco, nella propaganda politica la ripetizione ha il valore esattamente opposto a quello che è in poesia, cioè la ripetizione nella poesia crea una struttura più complessa, nella politica invece semplifica, il che non vuol dire, cioè proprio lo intendo come semplificazione, non come semplicità. E quindi è stata usata da molto tempo, da sempre, però ovviamente nel Novecento con le ideologie totalitarie viene fatto un salto in avanti e ora ci sono gli strumenti per fare un salto ancora più avanti, viene usata proprio per ipnotizzare le persone, per rendere automatiche, per poi in fondo il gioco è quello, quando parliamo di meno, apparentemente meno aggressivi società di tecnologia, o parliamo invece di regimi, il gioco è quello di automatizzare la persona, di renderla irriflessiva, di renderla appunto incatenata alle sue ripetizioni. E quindi la propaganda politica in questo senso è disastrosa, e soprattutto è disastroso che la politica sia propaganda, cioè oggi noi non prendiamo più in considerazione seriamente il fatto che la politica possa essere un progetto nuovo, dico perlomeno non quando si aspetta un'elezione politica. Vale ancora il vecchio adagio del mentore di Mussolini, che era Gustave Le Bon, per il quale una cosa diventa credibile quanto più viene ripetuta. Io aggiungerei anche quanto più è ripetibile, perché poi la forza non è solo nel fatto che si ascolta, ma che poi io mi faccio veicolo di quel messaggio e ne divento a mia volta un ripetitore. Quella è sicuramente una grande minaccia.
L'excursus nella ripetizione, questo diremo Bassetti, è molto interessante. C'è anche tutta una parte letteraria che ritorna in modo si ripete nelle pagine, come per esempio il riferimento a Cent'anni di solitudine di Márquez, sì. La ripetizione di Peter Hunt, che è un bellissimo romanzo nel segno della scrittura meravigliosa di anche, ci sono cose da scoprire, anche cose da imparare in questo strano, divertente saggio, dove ci siamo tutti un po' dentro, anche con i nostri tic. C'è un simpatico messaggio di un'ascoltatrice, Lucia, col quale chiuderei, Remo Bassetti, che le dedico: il ritmo ripetitivo delle cose dà sicurezza, dà tranquillità, ma da artigiana, e quindi saluto anche gli artigiani che sono all'ascolto e che fanno il lavoro manuale con la radio vicino magari sulla scrivania o sul desk, insomma sul tavolaccio, ma da artigiana non posso che fare il tifo per il pezzo unico e irripetibile, con i suoi pregi ma soprattutto con i suoi difetti. Che dice Remo Bassetti in una battuta?
Me ne consento due. La prima è che la ripetizione, che io considero negativa, tra l'altro è fuori da un ritmo, è proprio una forma di uniformità e regolarità che non ha il senso riequilibratore del ritmo. Quindi il ritmo ripetitivo in questo caso è un ossimoro dal mio punto di vista. Dopodiché la frase è molto bella, la considerazione è molto giusta. Credo sì che noi dobbiamo sforzarci di tendere verso l'unicità, no? È quello che ci diciamo, ma anche concederci, come dicevo all'inizio, il gusto di essere ripetitivi, a condizione di scegliere cosa ripetere e non di farcelo instillare.
Tutto si ripete, con Remo Bassetti quanto siamo ripetitivi, abbiamo davvero l'elenco delle nostre ripetizioni per Bollati e Boringhieri, un saggio molto interessante, l'abbiamo presentato qui. Adesso continuiamo con la musica.